La Clessidra, un programma ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amici all'ascolto, vi giunga il più cordiale ed amichevole saluto da parte di Walter Martinelli in cabina di regia e da parte di Giacomo Schivo che vi sta parlando e che è pronto anche oggi a farvi da cicerone per condurvi lungo i viali, lungo i sentieri del Novecento. E lo faremo anche oggi, come ben sapete, con Maria Giovanna Elmi, che tornerà a trovarci fra poco in collegamento telefonico per raccontarci altri aspetti della sua vita e della sua carriera. A proposito di Maria Giovanna, io sono molto contento, devo dire la verità, perché lungo il corso di questa settimana sono arrivate molte email, molte lettere, tanti messaggi e anche un paio di fax che ci dicevano appunto la vostra gioia, che ci dicevano la vostra allegria nell'aver ascoltato nella scorsa puntata la voce della Fatina e i suoi ricordi. Quindi ribadisco quello che ho ribadito al termine della puntata della settimana passata, e cioè che Maria Giovanna si fermerà con noi ancora per qualche trasmissione e quindi avrete modo e avrete agio di ascoltare ancora tanti dei suoi racconti. Anzi, se avete qualche domanda in particolare da proporci, scrivetecela, così noi la gireremo alla nostra amata Fatina. Ed ora iniziamo allora a capovolgere la nostra clessidra per tornare indietro nel tempo. Lo facciamo con una bellissima canzone americana del Novecento, I Only Have Eyes For You, tutta per voi.
My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright. I only have eyes for you.
Come on, come on.
Beh, devo ammettere che queste note mi incantano sempre. Spero che questa canzone sia piaciuta anche a voi che ci ascoltate da ogni parte del mondo. Quest'oggi io volevo salutare particolarmente la comunità italiana del Cile che ci ha mandato un'email per augurarci la buona Pasqua 2 settimane fa, e quindi, cari ragazzi, vi giunga dall'Italia il nostro più amichevole e fraterno saluto. Speriamo noi del Discobolo di andare presto a trovare in vacanza, chissà, i nostri amici della comunità italiana del Cile. A proposito di festività pasquali, voi sapete che è accaduta una cosa triste durante le festività pasquali, cioè ci ha lasciato Gianni Boncompagni. Gianni Boncompagni, uno dei nomi più grandi della storia della radio e della televisione. Beh, quest'oggi abbiamo una scaletta abbastanza nutrita, ma vi proponiamo che la settimana prossima dedicheremo spazio al ricordo di questo genio, perché merita davvero, ha fatto la storia della radio, è stato uno dei grandi innovatori di questo mezzo di comunicazione. Ma ora andiamo subito a reintrodurre a tutti gli amici all'ascolto la nostra fatina Maria Giovanna Elmi. Maria Giovanna, io qua sono in cuffia ma sto sentendo un ronfo, cosa succede?
Guarda che è venuta Brunilde qua, si è sentito questo ronfo. Non far così. Ma è venuta a abbracciarmi, ma cosa succede, Brunilde? Un gatto, scusate.
Brunilde vuole la sua mamma. Io lo dico per chi non lo sapesse. Brunilde è una dei due gatti di Maria Giovanna Elmi. C'è Brunilde e poi suo fratello gemello che si chiama
Sigfrido.
Preso proprio dalla saga dei Nibelunghi. Siccome dovete sapere che Gabriele, il marito di Maria Giovanna, è un melomane. È vero, perché me l'hai raccontato. Tu che è un melomane, allora avete dato questi nomi ai vostri cuccioli, bellissimi.
Uno prima era Schubert, adesso aspetto il gatto Bach, perché lei è appassionato di Bach, Gabriele.
E allora, adesso. Vede, come il mio papà appassionato di Bach, allora salutiamo anche Gabriele e il mio papà, approfitto per salutare
volentieri.
Anche lui. Maria Giovanna, io invece, mentre tu accarezzi la tua gattina, vorrei farti parlare di una cosa che mi ha toccato parecchio, perché quando ieri abbiamo parlato io e te così, io mi sono segnato un argomento che può servire a sensibilizzare l'opinione pubblica. Tu sei molto timida, so che forse sei un po' restia a parlarne perché non ti va di vantarti. Però se non ne parliamo, giustamente non possiamo sensibilizzare nessuno. L'argomento è la donazione del sangue.
Sì, che è una cosa bellissima, sia per chi la fa, sia per chi poi magari lo riceve. Effettivamente ho notato qualche volta, quando se ne è parlato, perché per combinazione, oltre a andare a chiunque, no, magari era servito in occasioni speciali di cui si era parlato, che magari qualcuno faceva: adesso si parla anche di questo, queste cose ci fanno ma non si dicono, ma invece
si devono
dire. Vantarsi, bisogna raccontarle, perché ti accorgi che anche una come me può benissimo, una normale, voglio dire, non è che io sono due metri di
per 100 kg, certo.
Sono una persona normalissima, posso donare il sangue, stare benissimo, non aver bisogno di assolutamente nulla.
Dopo che lo si è donato,
giornata di riposo, no? Perché la danno in ufficio, dove, no? Io ho avuto la fortuna di incontrare un funzionario, proprio uno dei tecnici RAI di Cessi, quando sono entrata, che mi ha detto: noi abbiamo il gruppo donatori della RAI, perché non fai una prova, domani vengono qui eccetera, per vedere, per raccontare. Poi sono andato, ho provato, non bene di più. Tra l'altro, volete sapere un segreto? Un segreto, cioè,
dici.
Ho fatto, pensa, per quelli che sono ambiziosi, che vogliono star bene più fisicamente, il fatto di donare il sangue, oltre a far parte di un gruppo, quindi se tu fai parte del gruppo c'hai un tesserino, ti mandano a dire come funziona il tuo sangue, loro devono pur sapere che stai bene, sennò che sangue prendono?
Esatto.
Una persona che non sta bene, no?
Non
allora,
posso.
Tu puoi farla, ecco. Quindi tu devi avere tutte le cose secondo le regole, secondo le norme, no? Dai globuli rossi, globuli bianchi, queste cose qua, i colesteroli vari, eccetera, poi, o gli zuccheri. Poi c'è un'altra cosa fondamentale, che mi ricordo che anticamente, quando si studiava la storia, eccetera, gli antichi cosa facevano? Si mette il famoso sanguisughe, utilizzavano, perché magari mangiavano cose troppo grasse. Allora questi antichi avevano magari piedi gonfi e usavano queste sanguisughe, che erano questi animali, no? Questi animaletti, non so che, toglievano il sangue, perché togliendo il sangue poi si riforma da solo il sangue buono, no?
Sì, quello sano. Quello...
Quindi, adesso non mi ricordo in quale caso, ma insomma, usavano i medici per questi malati.
Sì, anche per il resole, per esempio.
Quindi vuol dire che levare il sangue poi ti si riproduce meglio di prima, perché è nuovo.
È nuovo di zecca e tu ti senti anche più tonico. Più tonico,
ti senti meglio, perché il sangue nuovo si rifà in quel momento, quindi non è quello che ti rimane
in circolo
da qualche parte. E quindi ho detto: ma tu guarda, è una cura di bellezza, se la vogliamo prendere così. La possono fare tutti. A volte è più una paura psicologica di dire: oddio, mi fanno un prelievo, non posso guardare. E non guardare. Però non è una cosa che fa male, è più una cosa della mente, cioè sostengo, ma non ci viene. E poi se prendi dopo un succo d'arancio, un paninetto, una frittatina, adesso non mi ricordo cosa ci davano, a Via Ramazzini, sai, a Roma, dove c'è questo centro proprio per i donatori sangue, e noi del gruppo RAI andavamo sempre lì, minimo una volta l'anno o due volte l'anno, se serviva, anche quando c'era un'urgenza del tuo gruppo, perché avere un gruppo più
raro,
più
magari
utile, cioè, per esempio, uno zero negativo, lo zero negativo ce l'hanno in pochi, ma pochi, cioè meno di tanti altri
degli
comuni,
altri, certo.
Ma il fatto è che io lo posso dare a tutti. Allora io posso ricevere solo dallo zero negativo, e questo lo rende raro e prezioso, perché
preziosissimo.
Devo pure sapere chi c'ha lo zero negativo, se no non posso ricevere altri gruppi di sangue. Ma se tu hai lo zero negativo, hai un gruppo universale, cioè lo posso dare a tutti, a negativi e positivi, capisci? È meraviglioso. Quindi
salvi,
quando tu doni
vita,
il tuo sangue, che è zero negativo, quello vale per tutte le persone che magari in quel giorno, per un incidente, o perché devono essere operate, o perché hanno la possibilità di avere un sangue non solo per qualcuno, ma quello che lo puoi
per
dare
tutti. È bello, è un regalo.
Cosa è bellissima, vedi? E quindi è una gioia. Dicevo, questa cosa mi è costato niente.
Eppure.
Ho passato 10 minuti qui e ho potuto fare una cosa che forse è andata a qualcuno che non conosco, ma non importa, perché tu sai che qualcuno, se sta meglio, lo deve anche
a te,
a quel goccino di sangue che hai dato. E ho fatto una cosa che mi dà una gioia, una serenità. Per di più, a me non ha fatto male.
Ovvio.
Forse non me ne sono neanche accorta.
Brava.
Dopo ho anche avuto la possibilità di dare al mio sangue la possibilità di rinnovarsi.
Quindi no,
cosa
no,
vuoi di più? È una cosa meravigliosa, dovrebbero darlo tutti.
È bellissimo, è bellissimo. E quindi, ragazzi, donate il sangue, perché non fa male. Io e Maria Giovanna,
no,
lo doniamo.
Egoisticamente parlando, sì, va bene.
Fa molto molto bene.
Se vogliamo essere egoisti, pensiamo alla nostra salute, diciamo, fa bene questo.
Fa bene, ci teniamo, ci teniamo giovani.
Ci rinnoviamo tutti, infatti.
Quindi, ragazzi, seguite la nostra Mary Jo. Adesso, Maria Giovanna, io ti faccio sorridere un attimino, perché, come sai, io sono nato in Liguria e ora ti racconterò che tra la gente di questa regione c'è una convinzione molto radicata, perché tutti infatti continuano a ripetere: Maria Giovanna Elmi è di Genova, Maria Giovanna Elmi è di Genova, sulle tue biografie ufficiali però c'è scritto che la tua città natale è Roma. Quindi da cosa nasce questa leggenda metropolitana che ti vuole genovese?
Molto piacere, Genova è una città stupenda, però io di parenti genovesi o di antenati genovesi non ho traccia. Io so che il mio papà, cioè, c'aveva i nonni, i bisnonni che vivevano in Toscana, e precisamente a Certaldo, la patria del Boccaccio.
Oh, che bello!
Infatti lì c'è ancora una cappella, quello che rimane di una cappella,
sì,
con dentro, non so, c'è il antenati, sai, quelle cose.
Sì.
E sono andati anche miei fratelli una volta, non sono potuto andare con loro, ma per vedere, e c'è una strada, credo che si chiami proprio via Elmi o degli Elmi.
Degli Elmi.
Mio zio addirittura è il fratello del mio papà, mi ricordo che fece fare degli studi, alla fine gli dettero uno stemma dove c'è un elmo con dice che erano i principi degli Indres, io non so cosa ha pagato, mio Dio.
No. Beh, ma vedi che allora so, Idris però, aveva guarda, ragione quando ti ha chiamato principessa. Vedi.
Comunque, no, adesso lui aveva fatto fare queste ricette, però lì effettivamente c'è questa tabella. Tra l'altro, sì, raccontava che il suo prozio era molto arrabbiato perché, o meglio, il suo zio, il nonno, non so, era molto arrabbiato perché quello precedente aveva donato una, adesso non vorrei sbagliare, ma non so se c'era un disegno di Giotto in questa cappella, e lui l'aveva donato al comune, non so, ed era...
quindi dice, doveva restare in famiglia.
Era arrabbiatissimo, come? E questa cappella adesso è rimasta, credo, semi-abbandonata, perché sta in un punto difficile
da raggiungere.
No, fai conto, c'è una curva per cui si è passato un camion, l'hanno strusciato, adesso non so bene, non sono andata. Comunque proprio degli antenati, però quindi l'origine di Emilio dovrebbe venire da lì, e credo che fossero, non so, proprietari terrieri, che poi però hanno dovuto condividere la loro terra con quelli che lavoravano la terra, perché sono partiti, fai conto, i trisnonni per queste guerre, eccetera, però poi la trisnonna è rimasta lì con i figli e non avevano più, se questi sono partiti o saranno morti o saranno poi ritornati, gli avranno dato, non dico il titolo principesco, ma qualche titolo, sai come era una volta,
certo,
no?
Certo,
e
certo.
E così, quindi hanno poi però dovuto condividere con i loro
lavoratori,
le loro terre, quindi questo so come pezzetti di storia qua e là.
Quindi,
e poi ho trovato anche i 7 fogli, quando vai in quei posti che ti danno, trovano il tuo nome, trovano il tuo simbolo.
Sì.
Io non ho trovato quello che hanno dato a mio zio, principesco. Invece ho trovato un altro dove fanno vedere questi elmi o chiusi oppure aperti, sai, tutti di profilo.
Belli,
elmi,
molto belli.
No? E quello voleva dire se era in tempo di guerra o in tempo di... Ma, senti, secondo me, non so come sono. Sarebbe bello sapere del passato, ma purtroppo... ci viene in mente del passato troppo avanti negli anni, bisognerebbe cominciare da subito a sapere.
Anche quello,
perché diventano troppo vecchie anche quelle cose, dopo chi te lo poteva raccontare non c'è più, e
sì, e purtroppo hai ragione, hai mandato un altro bellissimo messaggio, che è quello che cerchiamo di propugnare sempre anche noi.
Quindi io so, insomma, da parte di mamma c'erano delle origini napoletane, da parte di papà delle origini toscane.
Quindi, signori di Genova, mettetevi l'animo in pace, Maria Giovanna.
Allora, mi hanno detto anche che ero sarda.
Ah sì?
Anche in Sardegna dicono sì. Però evidentemente qualche altro Ilmi, che sai, quando si sposano, come quelli che vanno a finire, uno va in Argentina, uno va là, alcuni dei nostri antenati, i figli sono andati, uno in Sardegna, uno là, ci saranno dei ceppi che originariamente erano sempre un unico ceppo, però
questi sono divisi, diramati,
poi ci siamo sparpagliati.
Noi,
insomma, io e i miei fratelli siamo tutti di Roma, poi abbiamo vissuto anche un po' a Milano, però non...
Né in Sardegna a Roma, né a Genova. Ecco,
no,
né in Sardegna
però
né a Genova.
Posso sempre andarci a godermela, insomma,
ovvio,
queste belle città, intendiamoci.
Necessariamente, dobbiamo, certo, perché tu ti godi il bello della vita, quindi bisogna visitare tutte queste meravigliose e stupende città che ci regala l'Italia.
Vero, sì.
Tu adesso hai parlato dei tuoi fratelli, quale canzone vorresti dedicare ai tuoi fratelli? Che così la sentiamo tutti insieme.
Ma essendo noi del periodo un po' più passato, mi piacerebbe sentire una canzone di Battisti.
Wow, allora andiamo subito, prego regia, di mettere una canzone di Battisti per Maria Giovanna Elmi e per tutti gli amici all'ascolto.
Le bionde trecce, gli occhi azzurri, poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano e le tue corse, l'eco dei tuoi no. Mi stai facendo paura. Dove
sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventar quel che sei. Che importa tanto, tu non me lo dirai, purtroppo. Ma ti ricordi l'acqua verde e noi, le rocce bianche a fondo? Di che colore sono gli occhi tuoi? Se me lo chiedi non rispondo. Trasparente come me, o mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Abbandonate sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra. Un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra. E d'improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano. Cade il fiore dalla bocca e poi, oh no, fermati prego la mano.
Lucio Battisti, un grande nome che se n'è andato troppo presto, ahimè, ma parliamo di un altro personaggio a noi molto caro che se n'è andato altrettanto presto. Parliamo di Roberta Giusti, volto amatissimo da tutto il pubblico, ancora oggi tutti noi la ricordiamo con un affetto immenso e la sentiamo tanto vicina. Siccome tu eri la sua migliore amica e a febbraio scorso è ricorso appunto all'anniversario della sua scomparsa, chi meglio di te può renderle omaggio ai nostri microfoni? Ci vuoi parlare di questa tua sorellina che ti ha donato la vita?
Guarda, Roberta è sempre con me, quindi non è come parlare di una cosa del passato. E ho scoperto che tante persone, sai, che magari mi fermano per strada, eccetera.
Sì.
Ah, lei, Maria Giovanna Hinge. Mi ricordo quando Roberta Giusti, cioè ogni volta si ricordano di questa
sodalizio di Roberta. Questa amicizia.
Sì, sì, sì. Per cui io ogni volta che qualcuno mi ferma mi parla di Roberta. Allora ho detto, guarda che bello che condivido con lei tutto. E devo dire che mi accorgo, però anche, non so, vado in giro per il mondo, vedo delle cose, dico, oddio che bello, e mi piacerebbe condividerlo con lei. Dico, guarda Roberto, guardalo con i miei occhi, guarda che bello che è qua.
Beh, questa è una forma d'amore meravigliosa.
Come sì, è sempre insieme, anche se pensa che delle volte, no, magari
sì,
non è che ci vedevamo tutti i giorni, perché anche lei aveva la sua mamma, la sua sorella, le sue
molto
sorelle, e quindi ognuno, io ero sposato, ma però una sapeva che l'altra c'era, non so come dire,
quindi, sì, sì.
La sicurezza era tanto, c'è,
esatto, quindi
mi continua adesso.
È bello perché
per le cose divertenti, per dire, se uno
sì, poi nella, per esempio
nella, nello stato d'animo della malinconia, ok, ma
sì,
mettere una cintura a una persona, lei era molto molto Maria Giovanna, ma non ti mettere questo, metti quest'altro. Devo dire che aveva sempre ragione nel consigliarmi.
Vedi, quindi anche ora
adesso,
magari, quindi
metto
adesso
una cintura, metto una cosa, faccio, Roberta, metto questo o quella. Come se lo chiedessi.
Quindi tu la senti sempre molto vicina.
Sempre
vicina, come vicina era Pandora anche, no? Questo cane bellissimo, il cagnone
Pandora,
di Roberta Giusti, era sempre
con
voi.
Sì, sì, sì.
Ed era...
Sì,
io
Pandora...
Vai, parla tu.
No, Pandora divertente. Una volta abbiamo fatto siamo andati in Alto Adige,
sì,
e io passavo, andiamo e mettiamo Pandora nel portabagagli, però era una Volkswagen, certo. Quindi era aperto, diciamo, non è che certo. È un portabagagli dove era solo seduta, diciamo, dietro i sedili posteriori, sì, sì. Perché quando si guida non puoi avere un animale,
un cagnolino
che non
in braccio,
è bloccato, noi ci mettiamo la cintura, ecco.
Ovvio.
Pandora, non so questi cani se sono tutti così, ma non abbaiano, fanno una specie di ruggito,
come i leoncini.
Quando siamo andati a far benzina, a un certo punto ci fermiamo in un grill per far benzina, e loro per aprire il coso della benzina, insomma, vedono lì
questo ciao ciao
di questo, sì, ciao ciao. Allora non so cosa hanno detto, e noi per fargliela vedere è meglio apriamo anche il vetro da dietro, facciamo vedere, e lei non ha salutato con una, ha fatto proprio
quindi l'ha spaventato.
Se la siamo portata dietro quando siamo andati da Brivi, Giulia e Clemenza per registrare il disco che abbiamo fatto insieme, Stella di Natale. Allora diciamo, no, non da Zambrini, quella volta non era Zambrini, quella volta era il maestro Simonetti, il figlio del maestro Simonetti, che aveva questa musica che aveva scritto il papà,
sì,
che era Stella di Natale, e ci ha chiesto se volevamo farlo. Allora andiamo nello studio di registrazione e Roberta porta con sé Pandora, e Pandora era buonissima e si mette per terra seduta, sdraiata, insomma. A un certo punto vedo che i tecnici dicono: ma c'è un rumore, non capisco, loro cantano, perché c'è questo rumore? Era Pandora che non stava.
Si era addormentata.
Sì, abbiamo dovuto rifare la
gioia
la
mia.
Perché lei sì.
Beh, ma io ricordo che
un rompo sotto.
Voi l'avevate, difatti, in tutte le fotografie di Stella di Natale, quando era uscito sui giornali, no? I vari servizi, eccetera,
era con noi,
eravate voi tre, era con voi, e poi l'avevate portata anche in televisione quando avevate presentato questa Stella di Natale. E siccome è una canzone deliziosa, approfittiamo di riascoltarla per riascoltare anche la voce di Roberta Giusti,
sì,
insieme
sì,
a te, anche se Natale è passato, ma per noi che vi amiamo è Natale tutti i giorni.
Grazie,
quindi
grazie.
Ascoltiamo questa bella Stella di Natale dedicata a Robertina Giusti, che è sempre nei nostri cuori e soprattutto nel cuore di sua sorella Maria Giovanna Elmi, perché la vostra era più di un'amicizia, eravate proprio sorelle. Ecco, quindi Stella di Natale per Maria Giovanna, per Roberta e per tutti voi.
Dormi piccolino, una magia si rinnoverà, e come un sorriso sul tuo viso l'alba arriverà, nascerà dal cuore e sarà già felicità, fatta di parole, amore, mille promesse di bontà. Natale.
anche per chi, per chi non ha fede, chi non crede, chi non ci sarà, per chi da lontano prega piano di tornare qui. Dove sei tu, stella di Natale? Tanti auguri, amore, è già Natale, un anno se ne va, e se il tempo segna i nostri visi, non chiederti perché, basta un
cara Maria Giovanna, dopo questa stella di Natale che veramente ci ha riportato alla mente periodi bellissimi, mi corre d'obbligo ricordare con te la televisione di quell'epoca e chiederti quindi quali sono gli aspetti di quella televisione garbata, educata, gentile, che sono sopravvissuti ancora oggi e cosa invece si è cancellato per sempre.
L'hai detto tu, garbata, gentile, così era la televisione, perlomeno si cercava di farla così, si stava molto attenti, che non succedesse, sai, anche parolacce, cose. Oggi è cambiato il mondo, sì. Anche la televisione, che è lo specchio del mondo, cambia.
Sì.
Oggi, d'altra parte, un intercalare, me lo ricordo anche sull'isola, io non so, volevo, tagliavo il cocco la mattina, allora prendevo il pezzetto e dicevo, allora questo lo metto, per dire mi dai il pezzo di cocco, lo intercalavano con altrettante parolacce, no, in mezzo. Allora dicevo, ma
scusa, per favore,
devo togliere un pezzo, una parola, un'altra parola, dico, tu mi hai detto, per piacere mi dai il cocco, perché in mezzo hai detto che cacca, chicche, cucche,
tutte
cose che poi che bisogno c'è? Cioè, ormai è un modo di parlare, lo dicono anche in televisione, lo dicono, non solo in un momento di rabbia, tu puoi dire, ah, mi è scappata questa cosa, questo solo per la bestemmia è rimasto questo
tabù,
diciamo,
che si, sì.
Ecco, che non si deve fare, che... ma quelle parolacce sono intercalare normali, qualunque film, qualunque TV, qualunque... quindi questo ti abitua fin da bambini. Se il bambino piccolo dice una parolaccia, mio papà,
guai,
mi avrebbe detto non so cosa, cioè, ma non solo a me, anche ai miei fratelli.
Certo, a tu,
no. Mentre invece ora il bambino dice così, oh, guarda che divertente, come dici, poi... Cioè,
sì, sì, magari si mettono a ridere, lo prendono
cambiato.
Proprio...
Sì, anzi, contenti, gliela fanno dire per farla ripetere agli amici,
no.
Far vedere loro che sono capaci di dire questo.
È
purtroppo è il mondo che è cambiato, poi se è meglio o peggio, ognuno lo sa dentro di sé.
Sì.
Ma per quelli che nascono già così, il mondo è così. E quindi
già.
Anche la televisione non può essere come quella, anche divertente, ma di Walter Chiari, di Gino Bramieri, di...
Sì, era
un, cioè, è un altro mondo, un altro film.
Ma vedi, anche per esempio il tuo tono di voce, no? Io vedo che in televisione oggi tutti urlano. Ecco, tu invece vedi che
sì,
rimani pacata.
Può essere, sì, pacata, posso anche prendere parte con entusiasmo, però il fatto di gridare, secondo me, è già una cosa sbagliata, ma se nel mondo di oggi. se non gridi non ti ascolta nessuno, è chiaro che poi il mondo è questo, quindi non è che sia meglio o peggio, è diverso. Quindi dobbiamo vivere questa diversità, è come le barbe, oggi tutti hanno la barba,
sì.
Prima nessuno aveva la barba, poi prima avevano tutti i capelli lunghi, adesso hanno i capelli rasati. A me tutte le barbe non piacciono perché li vedo tutti uguali.
Sì, standardizzati.
Alla fine quando conosco delle persone non riconosco un ragazzo dall'altro, ci vogliono 5 minuti per rimettere a fuoco se era questo o quello.
Ti capisco,
sì, sono tutti con il burka. Sono di burka.
È vero.
Perché dagli occhi in giù, allora uno ha degli occhi tipo i tuoi che li riconosci da un miglio.
Figurati, non è vero, sì, sei troppo buona.
Dire, ma guarda che tanti ragazzi, tutti castani, sono tutti uguali con queste barbe.
Sì. Sì, 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 e poi la testa è rasata perché adesso va di moda quello.
Sì, come i calciatori, allora quello però fa il calciatore, come i tatuaggi.
Cioè,
io non mi farei mai un tatuaggio, ma neanche se mi pagassero, perché
no.
Buchini delle orecchie non li uso nemmeno, perché secondo me è una... Ma come usiamo la cremina per migliorare la pelle, per mantenerla sana, ma te... E dopo poi ti fai un tatuaggio, poi per tutta la vita, ma vuol dire anche i matrimoni finiscono. Io per tutta la vita mi devo tenere quel disegno che in quel periodo mi ha piaciuto. È come se avessi lo stesso vestito primo giorno, cioè lo stesso modello.
Brava,
per tutta la vita. Io voglio cambiare perché cambia il mio fisico oppure perché cambia la moda.
Certo.
E cosa c'è a seguire la moda se un tatuaggio mi resta per sempre?
No.
Una volta un tatuaggio l'ho fatto.
Ah sì?
Sono andata a trovare Ismail El Sayed, che era stato fidanzato
di Roberta,
che è stata vicino fino all'ultimo momento.
Lui ha
ad Hurghada un bellissimo resort, e eravamo stati invitati lì tra l'altro tramite Alessandro Canestrelli, il fotografo che era stato chiamato per fare un servizio fotografico là.
Sì.
E il giornale, mi pare il settimanale Oggi, aveva chiesto, insomma, chi ti ha parlato di questa cosa, chi conosce, insomma, alla fine, insomma, guarda se va Maria Giovanna col marito, fai delle foto,
certo,
noi parliamo così. Di questo resort. Erano i primi tempi di questo resort, aveva bisogno di un po' di
pubblicità,
farlo sapere, no?
Certo.
Tutti vanno, sì, certo. Quando è difficile che vadano a Hurghada, tutti vanno in altre città dell'Egitto, questo era meraviglioso. E allora io ho parlato con lui, insomma, abbiamo fatto questo viaggio, siamo andati, abbiamo fatto un servizio fotografico bellissimo. Quando siamo partiti,
sì.
Io volevo fare lì, sai, camminavano sulla spiaggia questi tatuatori e dicevano possiamo fare quello permanente e quello invece temporaneo.
Ecco.
Allora, questo posto si chiama La Rosa del Deserto, Desert Rose, è il nome di questo resort.
Bello.
E c'erano, non so, le luci la sera, tutte fatte con questa forma di rosa del deserto, che non è altro che una pietra poi, no, che si forma con,
sì,
la sabbia,
con la sabbia.
Un po' di petali di rosa, sì. Diventa come una pietra,
come una bella rosa, no? Sì, sì,
certo, ecco.
Stupenda.
Allora,
sì, bella.
Adesso devo fare delle foto proprio con Ismail, bella. Io mi faccio trattare sull'alto della spalla qui,
sì,
e una rosa del deserto, e mi sono raccomandata che fosse quello temporaneo, e infatti diciamo che dopo 3 settimane non c'era più. Però anche ti assicuro che già in ho fatto le foto con lui, ho lusingato eccetera, quindi abbiamo fatto questa cosa, ma non vedevo l'ora che andasse via sto disegnino.
Vedi.
Perché al di là del messaggio per lui, per quel lavoro che aveva fatto, costruito, per il bene che voglio io a Ismail, per quello che ha fatto per Roberta, non so altro, poi perché è una persona dolcissima. Io volevo poi levarmelo però sto rosa, perché tutta la vita con questa rosa lì disegnata
non ti saresti sentita qua.
Tornata mi ricordo che avevo un invito per una trasmissione su Rete 4 o Canale 5, io ero terrorizzata perché avevo quest'abito con la spalla nuda, e c'era sta cosa qua, e anche Gabriele diceva, mamma mia, ma quando va via, si scoloriva piano piano, poi è andato via del tutto. Ma l'angoscia che mi rimanesse forever, per sempre, cioè una cosa che dici per sempre.
No, ti fa paura.
Devi pensare bene, perché è come se tu ti fai un vestito oppure una barba e te la tieni per sempre,
tutta la vita.
La barba sai che te la puoi tagliare.
Certo.
Ma un tatuaggio che è per sempre. Un nome,
guai.
Quelli che si mettono un nome.
Guai, no?
Fidanzato, poi magari cambia il nome.
Dopo 3 mesi poi litigano, non lo vogliono più,
sì,
no?
Ma no, ma non mi piace.
È vero.
Oppure un ragazzo visto col nome della bambina che gli era nata, ma ce l'ho perché lo devo tenere, perché ma io ce l'ho nel cuore.
Sì.
Il mio tatuaggio è nel cuore di quel nome.
Sì.
Invece non lo devo scrivere per ricordarmi che ho una figlia, per dire io non ho figli, ma questo ragazzo che era fiero di essersi fatto scrivere il nome
della bambina.
Sì,
sì. Devi saperlo dentro, so. Di essere padre, di essere genitore.
Sì.
Non...
Cosa vuol dire scriverselo fuori? Prendo un appunto, non lo so.
No, ecco, brava, sì, sembra un po', no, da dire. Prendo un appunto, sì. Almeno non me lo dimentico, così
sì,
non corro rischi.
Scrivono tutte le cose, oppure questi disegni adesso tutti colorati.
Tribali.
Ricordo qui la figlia di un ragazzo, signore che conosco.
Sì.
Che era in proprio officina qua, per gli anche semplice, molto affettuosa, carina, che ho conosciuto qui in Friuli. E questa ragazza compiva 20 anni, una bella ragazza, si è presentata sul décolleté col 2 e lo 0, grandi come una tata. Una cosa così bella, delicata, come fosse il décolleté di una ragazza.
Mio Dio.
Cosa dice, quest'altro anno cosa fai? Cioè, ma per me rimane il coro. Ma ti assicuro che quei 20 anni te li ricorderei tutta la vita, non c'è bisogno che te lo scrivi qua a 20.
Non c'era, sì. Peccato però, veramente. Se uno magari...
Oppure te lo scrivi 2-15 giorni, fai festa.
Sì, brava, come hai fatto tu, no? Quelli con l'enne...
anche il tatuaggio. Certo, se ti dura, cioè, se tu desideri tanto una cosa, te la fai per quel periodo, poi sicuramente i gusti cambiano, le mode, come cambiano le canzoni, ma com'è possibile che per tutta la vita...
Tu sia
costretto. Io lo so, non cambierò mai, e beato te.
E beato te, veramente.
Volte.
Beato chi non ha dubbi.
Mille volte.
Sì, beato chi non ha dubbi, veramente, Mary Jo.
Appunto, è il libro di Crescenzo, no?
Sì.
Il dubbio, chi non ha dubbi, ma mi viene un dubbio.
Ma mi viene...
Lo devi leggere, è bellissimo. Ho scritto un libro sul dubbio, guarda... Decrescenzo è proprio fantastico.
Decrescenzo.
Perché come si fa a non aver dubbi? Io mi complimento con loro che hanno
devono...
questa capacità.
Sì. Devono essere veramente, devono vivere in maniera meravigliosa. Perché io, guarda,
uno che non ha dubbi,
ogni due secondi c'è un dubbio. Io ogni due secondi c'ho un dubbio.
Non cambierò mai, ti dicono, io non cambierò mai.
No, non... io, guarda, ti dico veramente, li invidio in senso buono, perché io non riesco a condividere una cosa
sì,
del
ma
genere.
Per carità, vabbè, anche loro che però lo posso, io non potrei.
No, io neanche. Io neanche. Hai ragione, Maria.
Poi anche la motivazione,
condivido.
Quando dicono è una cosa tribale. E allora non ho capito, te la fai quel periodo che vuoi pensare a quella cosa. Poi cosa significa se è una cosa tribale? Ora me la metto io per tutta la vita.
No, anche gli stati d'animo cambiano, no? E quindi già
certo.
Solo tu, anche se non vuoi seguire una moda, se non vuoi seguire una certa, ma cambia inevitabilmente il tuo stato d'animo, e allora già non sei più quella
persona. Ma è il problema
persona.
Di quando ti cambia, perché nel giorno che ti cambia te lo vuoi togliere, pare che ti possa levare.
Ma
con altrettante
a suon di grande fatica e grandi sofferenze, perché io ho degli amici che l'hanno fatto e mi hanno detto mai più nella vita, ecco.
No, invece trovo quelli che continuano e dico va, tutte le parti del corpo, no.
Beati loro.
Guarda, il piercing a me non piace, però voglio dire che lo levi. Quando mi prendono in giro mi dicono mamma Giovanna, ma tu da ragazza, io da ragazza sai cosa andava di moda? Brigitte Bardot.
Brigitte
Bardot che col suo bikini stratosferico metteva una catenina in vita, una catenina d'oro dorata. Insomma.
Sì, mi ricordo,
io avevo
questo
vitino di Vespa e naturalmente, oltre al reggitino a balconcino, come Brigitte Bardot, mi metto la
catenina
dorata. Quando è passata la moda della catenina, che non era infilata nella mia pelle, ma era solo appoggiata sulla mia pelle,
sì.
Ho potuto levarla e l'ho potuta mettere al collo, oppure l'ho potuta tenere da parte il tuo braccialetto, oppure andava di moda la caviglia, me la mettevo in giratoia. Per dire,
certo.
Bello o brutta che fosse quella moda, era una moda.
Passeggera,
ma
come tutte le mode. Ecco.
Ma infilarmi una cosa che mi resta poi per sempre, mi dirai che il piercing credo si possa levare.
Sì,
quindi anche quelli che se lo mettono nella bocca sono
e però ti rimane il buchetto, capisci? Cioè è brutto anche
comunque,
quello
vabbè, un buchetto però lo levi, pensa quelli del tatuaggio.
No.
Io lo so, sarò odiata da tutti i tatuatori,
ma,
da tutte le persone.
Ognuno dice
una cosa che funziona, ti puoi fare il tatuaggio sulle sopracciglia, perché per esempio io ho fatto l'isola,
sì.
Anche quello è stato temporaneo.
cioè, però è stato utile,
essendo più bionda sotto, per 2 mesi, 3 mesi sotto il sole,
figurati,
già sarebbe... senza un filo di trucco eccetera, non siede più nel sopracciglio, nelle ciglia,
nell'occhio,
potendo,
certo,
portare rimmel e niente.
Eh sì,
mi sono fatta dare un po' di pittura, diciamo, di tatuaggio sulle sopracciglia,
e poi è andato via.
E naturalmente quando è andato via, che quello magari se fosse rimasto mi sarebbe anche piaciuto, però no, devo dire che anche le sopracciglia a volte cambia la moda, ora
sì,
vanno più folte, ora sono sottolineate, ora sono invece,
sì, non
ricordo,
c'è più
il periodo di Patti Pravo,
ah,
che hanno addirittura tolte le sopracciglia,
tolte del tutto.
Come si fa poi? Eh sì, cioè, la moda cambia, e
sì,
come ci piace essere come in quel periodo ti vogliono, dopo magari dici oddio come ho fatto averlo, però è così.
È vero, perché riguardando tante fotografie, no, del passato, magari diciamo mio Dio, guarda come mi sentivo bello, a mio agio, contento con,
sì,
questo outfit o con questo taglio,
sì,
di capelli, e adesso risulto,
beh,
ridicolo.
L'importante è che poi, capito, anche i ragazzi si radono i capelli, ok, si fanno il ciuffetto, ma poi dopo lo possono cambiare. Quello che mi spaventa è quello che è per sempre.
Sì, sì.
Perché il per sempre mi...
è più grosso di noi, Maria Giovanna, è più grande,
sì,
di noi, è oltre noi, non possiamo, noi
non
possiamo,
non so se è coraggio, se è ignoranza, nel senso di ignorare,
è incoscienza,
ecco, non
è incoscienza forse, no no no, no,
sì, ecco,
certo, forse
non
più
so,
un'incoscienza, hai ragione,
sì.
Invece racconta
molto
una...
vecchio quello che dico, no? Cioè,
non è vero,
però...
no, scusami, secondo me fa molto saggio,
no, no,
fa molto saggio, perché guarda, persona antiquata, non c'è la tua fotografia sul vocabolario vicino alla cosa persona antiquata, perché tu sei la persona più giovane e giovanile del mondo, e quindi guarda, proprio antiquato non ti appartiene.
No, beh, il discorso è antiquato, no?
No,
è chiaro,
no,
che mio padre sarebbe saltato per aria a vedere che mi fossi fatto un tatuaggio,
figurati,
io con mio fratello.
Gli avreste fatto venire capelli bianchi a papà,
sì,
subito,
sì,
di,
sì,
botto,
sì, infatti,
come,
infatti, sì,
come,
sì,
si fa?
Notte e giorno un po' di più, il cinema che dà il vero show. Sogno Hollywood che chiami e mi voglia come a me, e voglio proprio questo qui.
Anche per oggi la nostra clessidra finisce qui, ci ritroveremo la settimana ventura sempre con Maria Giovanna Elmi e poi, come promesso, con il ricordo di Gianni Boncompagni. Io vi lascio ai programmi che seguiranno, vi auguro tante cose belle e vi do appuntamento alla settimana prossima. Ciao a tutti!
Abbas. passa la tua radio, per favore. Se vuoi sentire i battiti del mio cuore, le cose belle che ti voglio dire, tu solo, amore mio, dovrai sentire le mie parole tanto appassionate. Son timide carezze profumate. Abbassa la tua radio, per favore, perché sono gelosa del mio amore.
Avete ascoltato La Clessidra, un programma ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Le cose belle che ti voglio dire, tu solo, amore mio, dovrai sentire le mie parole tanto appassionate. Son timide carezze profumate. Abbassa la tua radio, per favore.